In primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. In realtà, siccome al sabato arriva in redazione anche la weekend edition di Financial Times, vi segnalo la prima pagina perché la notizia è questa: pressure rises on Biden to quit race, quindi aumenta la pressione su Biden per abbandonare la corsa alla Casa Bianca. Subito sotto un cenno alla finale degli europei che ci sarà domani, Inghilterra contro Spagna, e poi vi segnalo ogni settimana Financial Times Weekend ha una rubrica che poi è simile a quella che abbiamo sul Sole 24 Ore della domenica a tavola con, e qui si chiama infatti Lunch with the FT, e dove un giornalista del Financial Times va a pranzo o a cena con una personalità della cultura, della politica, della scienza, e questa settimana è una romanziera italiana che si chiama Donna Leon, famosissima naturalmente anche in Italia, e in particolare parla dell'ambientazione dei suoi gialli in appunto a Venezia. Poi, e questa notizia la troveremo anche sui quotidiani italiani, ma ho sentito anche nei giorni scorsi alcuni servizi qui a Radio 24 a cura di Marco Masciaga, dall'India oggi finalmente dovrebbe essere, dico finalmente perché sono due mesi che vanno avanti questa maratona di avvicinamento, oggi dovrebbe essere il giorno delle nozze forse più dispendiose che si ricordino, quelle tra il figlio dell'uomo più ricco d'India e appunto la sua attuale fidanzata. Hanno anche monopolizzato Portofino qualche weekend fa. E con questo ci spostiamo sul Sole 24 Ore, che invece titola oggi su un primo bilancio degli utili delle banche americane, guardando alle trimestrali. Gli utili vanno oltre le stime, ma i tassi alti aprono le prime crepe. Sapete che grazie al dato sull'inflazione migliore del previsto, quindi un'inflazione che è minore del previsto di due giorni fa, c'è subito stato un ottimismo per prossimi tagli di interesse, ma in realtà il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, non ha garantito che ci saranno, quindi per ora appunto le banche restano prudenti. A centropagina una foto di Taylor Swift, che oggi e domani si esibirà a San Siro, ne abbiamo parlato ieri proprio qui a 24 mattino. Oggi Francesco Prisco, lo fanno anche altri giornali, ma Francesco Prisco con il solito, diciamo, rigore economico del Sole 24 Ore, il fenomeno Taylor Swift fa muovere anche il PIL oggi e domani con questo tour da 2,2 miliardi di dollari. Perché sapete che è un tour che appunto è iniziato negli Stati Uniti e adesso è arrivato in Europa e che conta in tutto 152 tappe. Anche sul Sole 24 Ore un articolo su quello che sta succedendo nella corsa per le presidenziali: i super donatori di Biden bloccati 90 milioni finché non si ritira. Come ogni sabato con il Sole 24 Ore plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, l'editoriale è di Stefano Elli, dalla frode al riciclaggio, un passo breve per il crimine, perché la copertina vera e propria è proprio sulle truffe finanziarie. Dagli schemi Ponzi tradizionali alle catene piramidali sui crypto asset, dal falso trading online all'ingegneria sociale, ecco come mutano le tecniche e le modalità delle frodi al risparmio. Vi segnalo anche, perché è praticamente il Sole 24 Ore è l'unico a parlarne, grazie a Alberto Magnani che è sempre molto attento a tutto quello che succede in Africa, il Ruanda al voto, Kagame verso il quarto mandato, il leader al potere dal 2000 va verso una riconferma nel paese che guida da decenni. Il Ruanda ha cambiato volto e cresce, ma il prezzo è l'involuzione autocratica. E l'intervista è a Akiko Nishio, che è vicepresidente della Banca Mondiale, che coordina i finanziamenti nei paesi a basso reddito e che ribadisce: in Africa c'è un boom demografico e con il boom demografico ci sono anche prospettive prospettive di crescita, ma anche crisi del debito. E ogni tanto sapete che si riparla di cancellare il debito di alcuni paesi, in particolare africani, ma poi non succede. Corriere della Sera, come molti altri giornali, ha un'apertura politica: missili, scontro nel governo. Però anche qui c'è una riga su Biden, che seguito da queste parole: fuga di democratici dopo le gaffe. E come ho detto anche ieri, più che gaffe sono appunto svarioni, sono dimenticanze. In ogni caso le avete sentite e risentite. A centropagina la foto di Lorenzo Musetti, il tennista italiano che ieri si è arreso a Djokovic, che è stato il numero uno al mondo finché non lo ha scalzato Jannik Sinner, mentre oggi Jasmine Paolini sarà in campo per la finale del torneo di Wimbledon, e poi domani invece ci sarà la finale tra Djokovic e Alcaraz. La Repubblica ha due titoli sostanzialmente quasi con lo stesso peso: uno assedio a Biden e l'altro armi all'Ucraina, la Lega gela Meloni, siamo contrari. Poi lo troverete dappertutto, ma è da ieri che se ne parla, si sono esercitati molti a commentare questa notizia, il fatto che il New York Times abbia messo il romanzo, la traduzione americana naturalmente, del romanzo L'amica geniale di Elena Ferrante, lo abbia messo in cima alla lista dei libri del secolo, cioè quelli usciti dal 2000 in avanti, e appunto tutti si sono esercitati su questa notizia. Su Repubblica l'ha fatto Francesco Piccolo, a sua volta scrittore e peraltro anche sceneggiatore. La Stampa ha un titolo molto simile a quello del Corriere: Meloni Salvini, scontro su Kiev. E per quanto riguarda la corsa alla Casa Bianca, due articoli richiamati in prima pagina: Orbán a casa Trump, l'avete sentito, ci riporterà la pace, queste le sue dichiarazioni a caldo, e invece per il fronte Biden, Alberto Simoni e Simona Siri, Biden e la congiura degli ex amici Dem. A centropagina una foto tratta dalla serie, un fotogramma della serie tratto dai quattro romanzi della saga L'amica geniale, il libro geniale. Qui a commentare la scelta del New York Times è Francesca Pellas. Il Messaggero ha un titolo diverso sui titoli di Stato: BTP, salgono gli acquisti esteri. Nel primo trimestre i fondi stranieri hanno speso 42 miliardi per i nostri titoli pubblici. Sempre nel primo trimestre sono salite le entrate fiscali, ma sul PIL resta la cautela di Banca Italia. Tutte queste sono appunto le comunicazioni di ieri di Banca Italia, che registra anche la frenata della manifattura. L'editoriale è di Romano Prodi e si intitola La risposta necessaria ai salari bassi, che è un tema, sapete, in Italia sempre di attualità. Siccome qui a Milano abbiamo Taylor Swift, a Roma ci sono quattro date e ieri c'è stata la prima dei Coldplay, a centropagina la foto appunto tratta dal concerto di ieri: l'astronave dei Coldplay a terra a Roma. Avvenire ha un titolo completamente diverso e su una questione che continua anche questa a essere urgente, giornaliera, ma di fatto non affrontata, ed è quella dell'emergenza carceri. L'Italia che aspetta. L'emergenza carceri deflagra a Trieste, un morto dopo la rivolta dei detenuti al Coroneo, il carcere Porto Torres, simbolo dei rilanci incompiuti, e questa è una notizia in realtà legata un po' a questo quadro di un'Italia che generalizzazioni naturalmente, però dove su tanti temi, compreso quello delle reindustrializzazioni, vengono fatti grandi annunci ai quali poi non servono i fatti, e quindi il Avvenire ricorda anche appunto questo polo che non è mai diventato, ex polo della chimica, che avrebbe dovuto diventare polo della chimica verde di Porto Torres, ma che stenta a decollare. E anche l'Avvenire mette in prima pagina il voto americano, altre gaffe per Biden, ma rimane in corsa. Il Giorno, senza fondi e sostenitori, Biden in bilico. A centropagina il popolo di Taylor, perché appunto sapete sono un paio di giorni che le persone che poi entreranno questa sera a San Siro, e domani sono alcune di loro sono accampate davanti a San Siro. Il Foglio a centropagina un articolo del direttore Claudio Cerasa, Agenda Draghi, no Agenda Meloni. Perché a questo titolo sono passati 2 anni dalle dimissioni di Draghi, che poi ci hanno portato al voto, campagna elettorale durante l'estate di 2 anni fa e poi al voto con la vittoria di Fratelli d'Italia come partito più votato e poi la formazione del governo Meloni. E il Foglio scrive: il risultato è sorprendente, chi ha più punti di contatto con l'ex premier è l'unico partito che in quel governo non c'era, perché come ricorderete appunto nel governo Draghi c'erano tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia. Giuliano Ferrara scrive invece il suo parere sulla questione Biden: se non c'è spazio per un colpo di scena, allora viva la vecchiaia, anche quella di Biden, che pur rimbambito in effigie non è un bugiardo autoritario. Il Giornale: l'Europa schiera l'esercito perché è stato svelato il piano per dispiegare 800.000 soldati NATO e 200.000 mezzi in Germania in chiave antirussa. Da sottolineare che avverrà entro il 2026, tra l'altro nel 2025 in Germania ci sono le elezioni, quindi non darei tutto per scontato, però sicuramente questi annunci della NATO sono anche stati la causa poi di una telefonata, possiamo dire di urgenza, ieri tra il ministro della difesa russo e quello americano, perché appunto hanno allarmato molto Mosca queste decisioni di schierare in particolare i missili in Germania. Libero: il nuovo mito del PD con la droga in pancia. Questo è un quotidiano nazionale e ha questo titolo: la campagna Dem per liberare un ragazzo arrestato in Egitto. Vengono citate le parole di Laura Boldrini: solo poca marijuana, ma in realtà aveva 60 ovuli nello stomaco. L'editoriale di Daniele Capezzone, che è direttore editoriale di Libero, si intitola Capre di sinistra, il referendum è scritto male. Il Libero è uno dei giornali che pubblica in questo caso interamente la lettera che Giovanni Toti, governatore della Liguria, agli arresti domiciliari, è stata appena negata la revoca di questi arresti domiciliari, e lui ha consegnato al suo avvocato, a uno dei suoi avvocati, una lettera che poi è stata data da alcuni giornali. E Libero, per esempio, la intitola "Reiterare reati, allora sarei infermo di mente", perché sapete che una delle motivazioni per avergli negato la revoca degli arresti domiciliari è che non ha capito i suoi reati. A centropagina c'è Jasmine Paolini, ma con un taglio da Libero: pure dire bellissima è sessismo. Ieri sulla Gazzetta dello Sport c'era una foto di Jasmine Paolini con il titolo "Bellissima". Evidentemente qualcuno, non ho seguito questa polemica, ha pensato che forse sarebbe stato meglio, non so, bravissima o fortissima, e invece no, bellissima. E adesso Libero con Simona Bertuzzi cavalca la polemica: pure dire bellissima è sessismo. Però noi ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie per i messaggi al 349-238-6666, WhatsApp in particolare. Stamattina c'è una sorpresa, c'è l'ascoltatrice, quella che mi detesta ma mi ascolta sempre la domenica, e tanto per, credo che le darò una soddisfazione tra le cose simpatiche che mi ha detto nel corso delle ultime settimane, è che spero appunto che sia fiera di questa citazione, che sono simpatica testuale come un grappolo di emorroidi. Però continua ad ascoltarmi e stamattina mi chiede, ironicamente suppongo, se gaffe, svarioni, balbetti, stai parlando di te? E no, non sto parlando di me, anche se sicuramente ho fatto nella mia vita molte gaffe e balbetti, non lo so se balbetto, ma sicuramente qualche incertezza come tutti ogni tanto ce l'ho nel parlare, ma no, anche in altre cose in realtà. Ma ci mancano ancora 3 prime pagine, quella della Verità che ha questo titolo di apertura: lobby ONG, altre tasse e divieti, il vero conto dei Verdi in Europa. Popolari al bivio, davvero imbarcano questi qui? Si chiede Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità. Perché questo titolo? Probabilmente lo sapete, perché settimana prossima si vota. Il Parlamento europeo vota per formare la nuova commissione e non è ancora chiaro da quale maggioranza del Parlamento sarà sostenuta. Un'ipotesi è che ai popolari si uniscano i Verdi. Il Fatto Quotidiano: 7,5 miliardi per i caccia e missili americani a Vicenza. Il governo acquisterà 24 Eurofighter da 300 milioni l'uno. E il Manifesto invece ha una foto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, crisi di identitari, divisi sulla prossima presidenza degli USA, divisi in Europa. Tra gli alleati Meloni e Salvini è scontro a tutto campo. Ieri nuova offensiva leghista sulle armi a Kiev e un attacco al cuore della propaganda di governo. Alla questione RAI abbiamo accennato ieri, ma tanto la RAI è sempre, sempre oggetto di polemiche da quando me ne ricordo, quindi continuerà probabilmente a essere così finché non si troverà la famosa soluzione che le nomine della RAI non siano più politiche. Torniamo sul Sole 24 Ore e vi segnalo la pagina in cui c'è l'approfondimento di Francesco Prisco su Taylor Swift, la Swift Economy, dove suona Taylor, sale il PIL del paese. La pop star americana ha superato tutti i record di incasso con questo suo Eras Tour. Ieri Marta Cagnola ci ha spiegato che si chiama Eras proprio perché queste tre ore e passa di concerto sono divise seguendo anche il percorso che ha fatto le ere, che ha fatto il percorso che ha fatto questa ragazza che ha solo 35 anni ma è è una donna di spettacolo già da tantissimo, ha pubblicato molti album e quindi appunto di Eras Tour. Vi segnalo come sempre al sabato le due pagine di Food 24, la copertina oggi è dedicata al vino, ma un vino un po' particolare. Crescono i formati mini, il servizio mescita al ristorante, i prezzi più alti e la tendenza a bere meno spingono la diffusione delle bottiglie da 0,375 litri. Le piccole di prosecco sono aumentate del 67% in 4 anni e nei ristoranti il 10% delle vendite è al calice. Sul Corriere della Sera c'è un approfondimento sulla intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, con la mappa di tutti gli aeroporti italiani e tutte le persone a cui sono stati intitolati. Spicca, e mi sembra che non sia stato notato abbastanza, che non c'è nemmeno un nome, uno, di donna. Quindi forse adesso che si fanno tutte le ipotesi alternative e spiega il Corriere, i comuni pensano al ricorso, la sinistra lancia la protesta, ecco, magari se c'è una proposta alternativa da fare, proponiamo una donna. Donne da ricordare in Italia ce ne sono state tantissime. A proposito di donne, sulla Repubblica si fa una fotografia del nuovo volto del Comune di Firenze, dopo che, come sapete, è stata eletta come sindaco Sara Funaro, prima donna ad arrivare al vertice del Comune di Firenze. Ma adesso che ha formato la sua giunta, spiega Repubblica, anche la sua vice e molti altri posti chiave della giunta sono occupati da donne. Funaro nomina al suo fianco l'ex segretario della CGIL, sceglie una squadra formata prevalentemente al femminile, comprese la direttrice generale e la portavoce. Tra gli assessori anche un pronipote di Gramsci. Dalla Stampa vi segnalo due pagine sulla guerra in Medio Oriente. Da una parte Fabiana Magri racconta la situazione a Gaza, l'allarme per i 6.000 dispersi, le famiglie chiamano dopo ogni raid. E poi invece Flavia Amabile spiega ancora una volta, aggiorna i dati sui casi di antisemitismo in Italia e non solo. Clima di odio contro noi universitari ebrei, molti lasciano gli studi e vanno in Israele. Con la Stampa, come ogni sabato, tutto libri, e sulla copertina è intitolata Altro potere, dalla generazione di Sontag e Lonzi alle voci che oggi indagano prospettive e linguaggi diversi. Una serie di nuove uscite rianima il dibattito sul ruolo delle donne nella scena pubblica. A proposito di Israele, un interessantissimo approfondimento di Sara Parenzo da Tel Aviv sul Manifesto, sugli ultraortodossi che in questo momento sono in rivolta. Sapete che la questione della leva leva obbligatoria anche per loro, mentre erano esentati fino adesso, è una fonte di grande polemica in Israele. Il vero problema, però, scrive Sara Parenzo, è il militarismo di Israele. L'opposizione e le proteste pubbliche sono diventate una questione di principio anche tra i sefarditi di Sas, storicamente più moderati. E oggi, che è sabato, alla fine della giornata di oggi, anche oggi a Tel Aviv ci saranno le proteste contro Netanyahu. Vi segnalo anche ultimissima segnalazione, la copertina di Internazionale che è in edicola da ieri, quello di questa settimana, la copertina è dedicata alla Francia, ma all'interno l'articolo che mi è piaciuto di più riguarda i computer quantistici. È un articolo tradotto da Science: i calcolatori basati sulla fisica delle particelle potrebbero presto superare quelli tradizionali in applicazioni come lo sviluppo di farmaci. Ultimissima, come dicevo, segnalazione per oggi, a domani per chi vorrà, soprattutto l'ascoltatrice che mi odia ma mi ama perché mi segue. Sto scherzando, credo che davvero mi detesti. E ancora un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli.